Allora bene, torniamo in voce qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. L'avete sentito, insomma, abbiamo provato a ripercorrere velocemente l'anno appena trascorso. Siamo arrivati a raccontarvi il coraggio di alcune persone detenute nel far uscire forte e chiaro la realtà di quanto avvenuto l'8 e il 9 marzo nelle carceri di questo paese, e abbiamo raccontato un po' la condizione generale che sta riguardando cinque detenuti che in particolare hanno raccontato le vicende repressive durante la rivolta a Modena e nel trasferimento successivo nel carcere di Ascoli Piceno. Abbiamo raccontato, insomma, come si stia ostacolando anche la vicinanza, la solidarietà con un rallentamento delle corrispondenze, e come sia necessario continuare a scrivere oltre a presentarsi ovviamente davanti le mura delle galere dove sono stati trasferiti e separati fra di loro. Siamo in corrispondenza con una parente di uno di questi cinque detenuti. Intanto benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Crediamo molto urgente poter dare un aggiornamento a tutte e tutti quanti.
Ok, ciao Giulia, grazie mille a te intanto per avermi invitata.
Allora, grazie a te. Insomma, sappiamo che c'è una rete di affetti, una rete di solidarietà che sta dando forza a tutti e cinque. Sappiamo, insomma, che Mattia, che adesso si trova nel carcere di Ancona, è una persona a cui cara a te, e ti chiediamo un po' di raccontarci quanto sta accadendo.
Ok, sì, Mattia è mio fratello, infatti, e in questo periodo, che dopo il suo trasferimento, lui ha subito, chiamiamoli, parecchi dispetti, se così vogliamo dire, e dal non fargli arrivare il pacco, la lettera, per 2 o 3 settimane in realtà non l'hanno anche permesso di chiamarci, quindi di avere contatti con noi, nonostante l'isolamento per Covid dovrebbe riguardare solo 10 giorni. E dopodiché mio fratello è anche stato ascoltato dentro al carcere dal procuratore di Ancona, e gli è stato chiesto di non raccontare a nessuno di questo interrogatorio, dove in realtà in questo interrogatorio gli veniva detto che se praticamente lui continuava con questo racconto, loro avrebbero potuto accusare anche lui di mancato soccorso, di falsità e calunnie. Ovviamente mio fratello non ha creduto alle loro storie, ma non è tanto non credere, ha continuato a raccontare la sua verità. Insomma, ha detto: io quello che potevo fare l'ho fatto, ho chiamato più volte gli agenti, ma la risposta è stata lasciatelo morire, quindi ho fatto quello che potevo, insomma. E da quel giorno mio fratello, diciamo che da quell'avvenimento dell'8 marzo mio fratello è stato picchiato. Anche se lui si era consegnato subito agli agenti della polizia penitenziaria perché non faceva parte della rivolta, ma è stato comunque spogliato, tolto le scarpe e manganellato. Mio fratello ha un problema, ha un'ernia ombelicale, che già quando fu trasferito ad Ascoli dopo le botte lo fecero vedere al pronto soccorso, era chiara la sua situazione, che stava iniziando ad essere un po' grave e doveva essere operato. Non è stato fatto operare, sono passati mesi e mesi. Dopo è stato riportato ad Ancona e a oggi gli vietano le visite, dicendogli che lo faranno visitare solo al momento che a lui verrà un'emorragia. Mio fratello ha fatto presente che in quel caso lui potrebbe rischiare la vita, ma non ha detto che non è un problema loro, che se succede pace, non è una cosa che li riguarda. E quindi, insomma, mio fratello ora iniziamo ad aver paura per la sua vita anche.
Allora, intanto è importantissimo riuscire a rompere il silenzio in cui lo vorrebbero condurre. E, insomma, ci hai raccontato di nuovo quello che sta affiorando, la realtà di quanto avvenuto rispetto alla morte di Sasà Piscitelli, e questo atteggiamento vessatorio che sta ricevendo tuo fratello a seguito del, diciamo, di aver scelto di prendere coraggio, di raccontare, di far uscire la verità. Ecco, ci racconta bene che cosa sono disposti a fare questi qua. la negligenza addirittura rispetto alla tutela della salute che si sta raccontando e dimostrando ancora più forte in questo ultimo anno, lo sta riguardando pesantemente, è una forma intimidatoria molto grave.
Sì, in realtà è quello che cercano di fare, anche perché mio fratello era la persona che era nella cella con Sassà, quindi uno dei testimoni un po' più importanti, sono tutti importanti, però quello che ha visto le ultime ore di vita di Sassà, quindi stanno cercando di togliere lui, così fare in modo che tutto il resto poi cada e si nasconda tutto nel silenzio, cosa che purtroppo non accadrà, purtroppo per loro ovviamente.
Allora, intanto grazie mille, noi crediamo insomma che questo primo passo, questa prima testimonianza debba essere presa in carico da tutte e tutti quanti. Ecco, abbiamo scelto di non lasciare sole le persone detenute in questo anno, ancora a maggior ragione nei confronti di chi si sta esponendo per il bene di tutte e tutti quanti. Ecco, pensiamo che da qui, da questo momento, da questa verità debba insomma muoversi un ulteriore passo di solidarietà. Io non so se vuoi aggiungere altro. Ecco, hai raccontato questi ultimi giorni, queste ultime informazioni che sappiamo di Mattia, la comunicazione ovviamente è ancora più ostacolata dal fatto che non possa ricevere colloqui e telefonate. Ecco, non so se vuoi aggiungere altro.
No, io volevo solo ringraziare tutte le persone che ancora oggi gli scrivono e che gli sono vicine. Questo devo ammettere che a lui aiuta molto. Sapere di non essere solo e che ci sono persone che appoggiano il suo coraggio e che non pensino che l'abbia fatto per un altro scopo aiuta, quindi grazie davvero a tutti.
Allora, grazie a te, noi da qui ovviamente ti mandiamo un abbraccio fortissimo, fallo arrivare anche a Mattia e questa corrispondenza la faremo circolare il più possibile. Grazie.
Grazie anche a te Giulia.
Un abbraccio.
Ciao, grazie.
E allora, questo è l'aggiornamento necessario che doveva uscire forte e chiaro anche dai microfoni di Onda Rossa